Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offered me, the office offered me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities, the ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities, the ones that never knock.
Buonasera, bentornate, bentornati a una nuova puntata di Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola. Allora, questa sera noi non parleremo di Olimpiadi e direi che ne stanno parlando ovunque, però una cosa la vogliamo dire. E vogliamo dire che il 6 febbraio hanno chiuso tutte le scuole ed è abbastanza inquietante, nel senso che non è che hanno sospeso l'attività didattica, hanno proprio chiuso tutti gli edifici scolastici, quindi neanche la segreteria, nessuno può entrare a scuola. E vabbè, abbiamo deciso di non commentare, anche se questa cosa, insomma, la volevamo dire perché la troviamo piuttosto inquietante. Ricordiamo, se volete chiamarci in diretta, i numeri 0233 001 001, per scriverci 331 6214013, oppure la mail diretta @popolarenetwork.it. Quindi stasera noi parleremo invece degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione, gli esami di maturità. Da quest'anno la maturità ha cambiato forma e pochi giorni fa il Ministero ha reso noto le materie che saranno prova d'esame per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori. Ci arriviamo pian piano. Intanto, quello che per molti anni, dal 98-99 sulla carta e nei decreti, si è chiamato esame di Stato, ha assunto di nuovo il nome di maturità. Negli anni sono cambiati forme e contenuti, i commissari inizialmente erano esterni, poi sono diventati misti, poi interni, poi ancora misti. Però nominalmente siamo tornati al 1923 e quindi alla riforma Gentile. E di nuovo troviamo scritto nero su bianco la parola maturità, che tuttavia, possiamo dirci, non è mai scomparsa veramente dal linguaggio comune, dalle bocche degli studenti. Ne parleremo stasera con due insegnanti e con due studentesse che si preparano ad affrontare la maturità, però prima vediamo un pochino più da vicino che cosa è cambiato.
Sì, le novità maggiori riguardano il colloquio e la struttura della commissione, che sono definiti dall'articolo 1 del decreto legge 127 del settembre 2025 e poi anche da note e precisazioni successive. Per prima cosa il colloquio orale riguarderà quattro discipline. Quattro discipline significa quattro commissari, due interni e due esterni, più il presidente della commissione. Quindi una commissione composta da cinque componenti che opererà su due classi.
Poi le materie, però, dobbiamo dire che sono direttamente legate ai commissari. Che cosa significa questo? Che un docente di storia e filosofia, per esempio, nel momento in cui una delle materie uscite è storia, non potrà toccare nel corso del colloquio argomenti di filosofia, o uno di matematica non potrà parlare di fisica né chiedere nulla di fisica. Insomma, non esiste più alcun principio condiviso di interdisciplinarità fra i saperi. Sono quattro singole interrogazioni che hanno decisamente l'area di frammentarietà e questa dichiarata parcellizzazione del sapere ci sembra proprio un po' un ritorno al passato e non ci sembra che possa andare incontro al criterio richiesto dal Ministero di dimostrare, citiamo letteralmente, autonomia e responsabilità oppure pieno sviluppo della persona umana. Semmai ci si parla di una preparazione selettiva e parcellizzata che non induce né alimenta la cosiddetta autonomia critica di pensiero. Insomma, di fatto si torna all'esame di maturità inaugurato nel 69 con la riforma Sullo. Questo modello di esame con due scritte e due materie orali doveva essere una sperimentazione di due anni e invece è rimasto in vita per 30 anni. È quello che abbiamo fatto noi, peraltro. Dalla fine degli anni 90 in poi è emersa invece la necessità di modificare questo esame, che nel frattempo ha preso il nome di esame di Stato e non più di maturità. Modificarlo con uno scopo per renderlo coerente con quello che la scuola era diventata, almeno sulla carta, e cioè una scuola fatta di conoscenze, di abilità e di competenze, di valutazione formativa e orientativa e di pieno sviluppo della persona umana, come appunto dicevamo prima.
Eh sì, da quel momento in poi ogni ministro che si è insediato in Viale Trastevere ha sentito il bisogno di modificare, di aggiornare, di dire la propria sull'esame di Stato, con esiti a volte anche infelici o grotteschi. Per esempio pensiamo alla modalità in vigore fino all'anno scorso, in cui una commissione estraeva dal cilindro un materiale, il famigerato materiale, che era una foto, un documento, un oggetto. Ricordo qualcuno mi raccontava che gli era uscita una pannocchia. E il candidato, a partire da questo, lì per lì doveva costruire un discorso interdisciplinare. I risultati, per forza di cose, erano improntati alla superficialità e alla forzatura. Quindi adesso il ministro ha pensato di rimettere le mani su questo esame di maturità, però non ha pensato a qualcosa di nuovo. Abbiamo l'impressione che abbia rivolto il proprio sguardo al passato.
Eh sì, e poi ci siamo chieste, ma a scuola che cosa succederà? Le materie rimaste fuori dall'esame, quale richiamo potranno avere per gli studenti e quale autorevolezza potranno avere i docenti? E ancora, quindi, quale ruolo avranno i docenti le cui materie non saranno uscite all'esame? Probabilmente quello esclusivo di controllori di nozioni entro un perimetro stabilito dall'altro. Quindi ci siamo detti, si nega la natura stessa della relazione educativa per ridurla ad una procedura di verifica standardizzata, simile al test Invalsi. C'è un bell'articolo di Raimo su Domani, se vi interessa approfondire questo concetto. Con delle commissioni così ridotte, lo ripetiamo, 4 commissari e un presidente di commissione ogni 2 classi, di certo si risparmia, e questo è un fatto. E la scelta pedagogica invece sembra essere sottomessa ancora una volta al dio mercato. Non a caso arriva nuova enfasi ancora alle attività di alternanza scuola-lavoro. Ritorna questa parola, ritorna la parola lavoro. Prima si chiamavano percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, il cosiddetto PCTO. Il mercato, ricordiamocelo, è sempre in attesa.
E andiamo ancora avanti. Si dichiara, dicevamo, autonomia di pensiero e responsabilità, però si nega allo studente di essere un soggetto politico che sceglie e che può scegliere di dire di no. È vietato non affrontare l'orale, anche se i punteggi lo permettessero, e se no si deve ripetere l'anno. Questa precisazione la troviamo nel decreto legge emanato a settembre ed è stata dettata dall'urgenza di dare una risposta, diciamo, repressiva alle proteste dell'anno scorso. Ci ricordiamo soprattutto delle contestazioni di Gianmaria Favaretto, di Maddalena Bianchi, che a giugno scorso, a luglio, hanno boicottato l'esame per criticare un sistema altamente competitivo.
Quindi è un decreto di fatto che vieta una serie di cose. E allora adesso, insieme a docenti e studenti, vorremmo provare a commentare questa nuova maturità, soprattutto dopo che venerdì 30 gennaio sono state svelate quali saranno le 4 materie su cui verterà l'esame orale. Allora, per esempio, al liceo classico, oltre a italiano e latino, che sono già le 2 materie scritte, si porteranno storia e matematica, quindi italiano e latino doppio, scritto e orale, poi storia e matematica. Allo scientifico, oltre a italiano e matematica, si porteranno storia e scienze naturali. Al linguistico, italiano, lingua 1, lingua 2 e scienze naturali. Al liceo delle scienze umane, oltre alle 2 materie degli iscritti, anche lingua straniera e storia dell'arte. Al classico quest'anno c'è stata una doppia sorpresa. Da un lato il latino, che era già uscito l'anno scorso, i ragazzi in base alla regola dell'alternanza si aspettavano greco. Dall'altro matematica all'orale, decisamente in attesa. Sentiamo però adesso una docente di matematica al liceo linguistico, all'istituto tecnico, che è Camilla Bianchi, che ci aiuta ad andare avanti con alcune riflessioni. Camilla, buonasera e ben arrivata.
Ciao a tutte e a tutti, ciao Lara, ciao Chiara, grazie
ciao
dell'invito.
Grazie
ciao
a te.
Camilla, e bentornata. Allora, ascolta Camilla, abbiamo già detto due cose un po' forse velocemente, quindi proviamo a riflettere anche con te. Una delle controindicazioni di questa modalità di conduzione dell'orale potrebbe essere il fatto che le materie che non sono oggetto di esame vengano in qualche modo declassate da qui a giugno. Lo diceva anche Christian Raimo in un articolo, l'abbiamo citato prima, uscito su Domani qualche giorno fa. Lui ha scritto: immaginiamo la fatica di un docente nel proporre Hegel o Popper in una quinta superiore di uno scientifico o di un indirizzo di scienze applicate, quando gli studenti sanno con certezza che la filosofia non sarà oggetto d'esame. Che cosa ne pensi? Cioè, secondo te questo può essere effettivamente un problema?
Allora, un piccolo problema che si ripropone negli anni, perché le materie che non uscivano all'esame le abbiamo sempre avute, nel senso che a gennaio ci dicevano le materie d'esame, è vero che erano molte di più e quindi ne restavano fuori un paio sempre. Ora bisogna continuare a cercare di non credo che sia proprio un grosso problema, nel senso che se uno ha voglia di fare le cose, le fa per bene, è chiaro che continuerà a farla. Soprattutto dovrebbe venire fuori il consiglio di classe, quindi davvero lavorare insieme su dei temi che possono essere condivisi. Perché non collegare la filosofia all'italiano e quindi riuscire a fare ai ragazzi dei discorsi comunque un po' più ampi, senza che ci sia bisogno della domandina. E questo secondo me è un po', sta un po' nel lavoro dei consigli di classe. E anche secondo me comunque si continua, cioè io che insegno matematica, tante volte la matematica non è uscita come materia d'esame, però poi ai ragazzi è necessaria una preparazione un po' completa per quello che vorranno fare anche dopo.
Certo, poi i ragazzi sono anche, credo, un po' abituati, insomma, in questi ultimi anni, insieme ai docenti, a ragionare in modo interdisciplinare, no?
Esatto, c'è ormai un'abitudine. Abbiamo sempre costruito dei bei percorsi comuni e quindi credo che continueremo a farlo.
Sì. Camilla, tu dicevi che non
però,
è
però dai, sì. Scusami, no, se ti interrompo. L'ho letto l'articolo di Raimo, è molto bello, ha ragione. Certo che si è un pochino demotivati, però poi sta l'autorevolezza anche del docente di continuare con serietà. E i ragazzi di solito sono molto seri soprattutto nel secondo quadrimestre della quinta, ecco.
È una bella notizia. Scusa. Ma ti chiedo questo, sì, perché si dice sempre che questi ragazzi non sono seri, finalmente qualcuno che dice che lo sono.
No, ma poi c'è tutto un sistema di voti, di crediti, per cui ci tengono anche loro a far bene.
Infatti. Ma allora, dicevo, tu avevi detto matematica di solito non esce, e invece no, abbiamo visto che quest'anno è uscita, ed è uscita al classico, dove non è esattamente una materia caratterizzante. Quindi io ti chiedo questo, che cosa ne pensi di questa scelta? Può andare bene lo stesso che i ragazzi del classico portino matematica all'orale, o è una decisione che rischia di non valorizzare il percorso degli studenti e delle studentesse? E poi c'è anche un'altra questione: la matematica in indirizzi di studio non scientifici sono al classico sono solo 2 ore alla settimana nel quadro orario, se non mi sbaglio. Forse normalmente è poco teorica, cosa dici?
No, ho detto forse 3, però vabbè,
tre comunque. Al biennio.
No, due.
Ok.
Quindi non, in 2 ore non riesci, immagino, normalmente a sviscerarla da un punto di vista teorico. Mi sembra che per lo più sia basata sull'applicazione di regole, di procedure. Come si fa a rendere questa cosa in un orale?
Allora, due domande, rispondo alla prima. valorizza lo studente? Allora, io credo di sì, la matematica la studiano dalla prima elementare, quindi è un percorso che dovrebbero avere compiuto, assimilato.
Dovrebbe essersene fatti una ragione, insomma, matematica si studia, giusto?
Esatto, dovrebbero essersene fatti una ragione. Matematica si studia, può valorizzare i ragazzi e 2 ore purtroppo tutti i ministri ci hanno tolto la matematica da tutti i licei, però tranne lo scientifico, tutti i licei fanno 2 ore alla settimana, quindi
è pochissimo.
Come scienze motorie, senza togliere niente a scienze motorie, però certo. Insomma non è tantissimo. E bisogna un po' valorizzare la bellezza della matematica e quindi evitare troppi nozionismi e pensare che la matematica di quinta serve a tanto, soprattutto i ragazzi del classico, ormai tanti vanno a fare delle facoltà scientifiche. Diciamo a partire da sociologia, arrivare a economia, e quindi sì, li può valorizzare soprattutto se si evitano dei nozionismi, ma si pensa a uno sviluppo di un pensiero logico.
Certo, certo. Infatti si dice spesso, no? La matematica e il latino hanno delle cose in comune, almeno no? A livello di...
Certo, certo, perché lo sviluppo del pensiero logico, la deduzione, quindi rientra nello svolgere il problema di matematica e nel tradurre latino.
Certo.
Devi seguire un percorso.
Sì.
Devi imparare quello.
Sì. Ascolta, Camilla, invece tu avrai fatto un tot di esami di Stato, come si chiamavano fino a pochi mesi fa.
Trentina circa.
Appunto. Quindi adesso non so, sarà forse difficile focalizzare su qualcosa, però hai voglia di dirci brevemente, darci qualche nota sulle tue esperienze passate da commissario d'esame degli anni scorsi.
Anche una delle ultime volte ho anche fatto l'interrogazione di matematica al classico.
Fantastico.
Al Berchet. Sì, quindi i ragazzi devo dire che erano decisamente nella maggior parte preparati, si potevano fare dei bei ragionamenti. Complessivamente, come sono state le maturità? Sempre troppo diverse, cioè nel momento in cui abbiamo capito come fare i percorsi, come costruire questa multidisciplinarietà, interdisciplinarietà anche alle scuole superiori, basta, è finita.
Cosa intendi?
Poi le tre buste.
E dici che cambia sempre la modalità.
Ah, certo, abbiamo imparato.
Cambiarci la modalità, no? Siamo passati dall'estrazione, le tre buste che loro ne sceglievano uno, alla follia più incredibile.
Sì.
Com'è che funzionava? Ce lo racconti?
Allora, la commissione, se tu avevi, non so, 20 studenti, preparavi 22 documenti, li mettevi in busta chiusa, ad ogni candidato ne proponevi 3 buste chiuse, ne pescava una.
Ok, e le altre due finivano, le altre due finivano nel computo degli altri? Cioè potevano essere
degli altri, okay. Però avevano, tutti avevano queste 3 buste e pescavano, quindi veramente assurdo. Le ultime che sono state invece col documento proposto sulla base di quello che indicavano i commissari interni o le inclinazioni dello studente, poteva essere interessante, se non che in 3 minuti dovevano costruirsi un percorso e collegare tutto.
Sì.
E allora anche lì nasceva il problema di collegare la matematica.
Eh beh, certo, anche magari perché... pensarci un attimo, no? Cioè avere un po' di tempo per...
Sì, ma soprattutto non è semplicissimo sempre, no? Se tu arrivava il documento sulla guerra,
certo.
E allora da Ungaretti a tutto quello che vuoi, ma poi arrivava lo scoglio,
matematica,
non so, Esatto,
succedeva
collega,
come un orrore senza limiti a proposito di limiti.
Esatto, facevano queste cose, l'infinito come l'infinito matematico.
Certo, beh, in effetti non è che, come dire, in tre minuti senza potersi preparare un attimo prima, no? Vorrei vedere il ministro lì a fare questo esame. Ecco.
Mentre siamo qui a raccontare... Diciamo, mentre raccontiamo di esperienze di maturità, Simone ci racconta, io lessi sul tabellone non maturo nel 1990, liceo classico, il presidente di commissione era un fascio, ne bocciò altri cinque oltre me, fu cosa più unica che rara. Voleva condividere questo ricordo traumatico.
Mamma mia.
Va bene, quindi, ok, quindi prima le tre buste e invece dopo le buste uno, giusto? L'ultima, l'ultima,
dopo
fino all'anno...
un documento, fino all'anno scorso, un documento, diciamo che si sceglieva, però si preparava per il candidato, cioè per il ragazzo.
Certo.
Il ragazzo molto bravo in storia dell'arte partiva magari da un quadro.
Sì.
Non era proprio così pescato. A quindi, caso.
Quindi con insomma una maggior collaborazione da parte della commissione, ecco.
Sì, esatto, sempre, sempre difficile. L'interrogazione di quest'anno come sarà? Non lo so, li interroghiamo fino a giugno, li rinterroghiamo 15 giorni dopo.
Esatto, è un po' va questo, bene. No? Che suona, che sì, suona un po' strano.
È un po' strano. Mm. E poi anche questa enfasi che danno alla scuola lavoro. Ah sì, ci cioè, veramente si legge l'idea di questo governo, scuola finalizzata al lavoro, risparmio esatto. In ogni modo e quindi anche sulle commissioni d'esame.
Certo, perché poi diciamocelo, da lì siamo partiti, no? Bisognava risparmiare sui docenti e quindi quattro ci mettiamo solo le quattro materie e vabbè, è chiaro che non siamo qui, non possiamo avere delle certezze. Sicuramente ci sembra che ancora una volta insomma gli studenti siano un po' relegati in secondo piano, no? Che cosa bisogna un po' chiedersi, ma che cosa vogliamo da loro? Appunto, li abbiamo interrogati fino a due giorni prima, forse no, sarebbe più interessante vedere altre cose, altre competenze che certo non si possono, credo io, vedere in questo modo solo interrogandoli sul manuale, perché cosa puoi capire se sono stati bravi a studiarsi un manuale o ascoltare in classe e a mantenere magari, ma per loro volontà, appunto un'interdisciplinarità che però in teoria non gli è richiesta. No?
Assolutamente, non gli è assolutamente richiesta e quindi bisogna vedere chi riuscirà in qualche modo a lavorare un po' sull'interdisciplinarietà e chi no, però insomma è veramente
triste,
un po' tristanzuolo, sì.
Va bene Camilla, allora direi che ci sentiamo dopo la maturità, così ci racconti come
va bene. Volentieri, senz'altro.
Dai,
grazie mille.
Ciao, grazie mille, ciao. A presto. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Away.
Fuori registro, voci tra i banchi di scuola, siamo tornati dopo una piccola pausa di una canzone. Ricordiamo, se volete telefonarci, 0233 001 001, se volete chiamarci, no scusate, se volete scriverci sms whatsapp 331 6214 013, oppure potete scriverci una mail a diretta@popolarenetwork.it. Allora, non stiamo parlando di Olimpiadi, ma stiamo parlando di maturità. Perché diciamo non stiamo parlando di Olimpiadi? Perché penso che ne stiate sentendo di tutti i colori, tutte le parti. Certo, qui a Milano non siamo proprio messi benissimo, si sente, come dire, che la città è abbastanza in, come possiamo dire, Chiara, incasinata.
Ma non parliamo della Valtellina, un'ascoltatrice ci diceva in Valtellina a causa delle Olimpiadi alcune scuole andranno in DAD.
Ecco, alcune scuole andranno in DAD e questo ci sembra assolutamente una follia, come tutto sommato ci sembra una follia che gran parte delle scuole di Milano siano chiuse totalmente tutto il giorno venerdì 6. Cioè la chiusura degli edifici scolastici è qualcosa che non avviene mai. Davvero solo per, non lo so, neve, la neve dell'85, ecco, neanche le segreterie possono andare a lavorare, molte delle scuole stanno facendo gli scrutini, hanno dovuto fare i salti mortali per inserirli in altri giorni, vabbè, niente, non volevamo commentare troppo, però comunque non stiamo parlando di Olimpiadi, ma stiamo parlando di maturità. E abbiamo, credo, un ascoltatore, pronto?
Pronto, ciao, sono
ciao.
Silvio.
Ciao Silvio, ciao.
Allora, io sono padre di due figli maturati, cioè hanno già fatto maturità, ho fatto, come diceva prima la vostra ospite, ho fatto il liceo classico, poi ho fatto ingegneria.
Sì.
Proprio sulla maturità io ho visto, più per mia figlia, ma anche per tanti figli di amici, amiche, come la matematica fosse un problema per arrivare alla maturità, l'incubo di riuscire ad avere una sufficienza per arrivare alla maturità senza troppe insufficienze.
Mm. Un incubo, scusa, dai. Intendi dire nel senso che i ragazzi la vivevano così o
esatto.
Proprio...
Ah, okay. Sì, perché era comunque, lo dico io da ingegnere, io non sono un amante della matematica sebbene mi riesca abbastanza facilmente. E non capisco quando dicono il fatto di fare più matematica, secondo me andrebbe fatto un potenziamento matematico solo per chi lo desidera, perché spesso ho visto tanti studenti, tante cose, poi ovvio ho visto anche, faccio anche gli insegnanti in un istituto superiore, a tempo diciamo ogni tanto, come collaborazione, vedo quanto loro abbiano paura della matematica e spesso spendono più tempo a studiare, a cercare di fare matematica, quando poi nella vita i programmi che fanno comprendono un sacco di cose che non gli serviranno molto, studi funzioni, perché se non vai a fare ingegneria alcune cose, studi funzioni, algoritmi, cioè lo dico proprio da ingegnere, mentre viene abbandonato quello che potrebbe essere utile nella vita, cioè l'aspetto matematico potrebbe essere utile nella vita.
Certo, ma
viene minimamente coinvolto, cioè previsto dai programmi di studi.
Allora, in teoria, scusate, ti fermo, se leggi le indicazioni,
sì, certo.
In teoria sì, sarebbe proprio previsto questo, quindi già un'altra volta avevamo parlato con Camilla e forse proprio un po' il modo, no, che andrebbe cambiato, come dici tu, di fare matematica a scuola. Questo,
esatto.
Questo sicuramente, perché se leggi diciamo, le vecchie indicazioni nazionali, io le nuove di matematica non le ho lette, però puntavano proprio su questo, no? Sul pensiero matematico, al di là poi di alcuni contenuti che...
Esatto, che secondo me sono un po' troppo specifici, un po' troppo difficili. Per mia figlia ha fatto l'artistico, quindi lei sapeva già che non avrebbe fatto mai niente che avrebbe previsto la matematica e si è trovata veramente in difficoltà con alcune cose, ma non solo lei a scuola, sicuramente la sua scuola era abbastanza esigente, il professore di matematica era abbastanza esigente, e lo dico poi vedendo quelli che erano i compiti, le verifiche che gli davano da fare.
Sì,
chiederei proprio, cioè, di ragionare sul fatto di come la matematica possa essere utile per chi la vuol fare, potenziare su alcune cose in vista della maturità, ma delle, soprattutto dell'università. Io ho fatto il classico, facciamo 2 ore di matematica scarse, e all'inizio ingegneria è stata molto difficile per me.
Sì, certo, però hai recuperato.
Sì, infatti sì.
Ce l'hai fatta. Va bene Silvio, grazie mille. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. Ecco, stiamo parlando appunto di maturità. Abbiamo sentito Silvio che ci ha dato raccontato la sua esperienza. Abbiamo sentito prima Camilla Bianchi, una docente di un istituto superiore in cui insegna sia all'istituto tecnico sia al liceo linguistico. E adesso sentiamo la voce di 2 studentesse. Abbiamo con noi Camilla e Elisabetta. Ci siete?
Buonasera.
Ciao.
Ciao.
Allora, vi facciamo la prima domanda. Non so se avete sentito il pezzo precedente. Comunque, già dall'estate scorsa, dopo le contestazioni e i boicottaggi dell'orale di cui abbiamo accennato, il ministro aveva annunciato che avrebbe riformato profondamente questo esame. E a settembre sono state rese note le nuove modalità. 2 materie per lo scritto, lo ripetiamo per chi ci sta ascoltando da adesso, e 4 per l'orale che sono state comunicate pochi giorni fa. Allora, la domanda è questa: qual è stata la vostra prima reazione quando avete saputo, primo, che l'esame orale sarebbe stato strutturato su 4 materie e non su tutte come l'anno scorso? E poi, in che modo pensate che questa nuova impostazione dell'orale, basata su 4 discipline, possa o valorizzare o mettere in difficoltà gli studenti? Diciamo che inizia Betta, così non vi parlate in 2.
Mm-hmm.
Vai.
No. Ok. Allora, io purtroppo mi sono persa la parte prima perché ero immersa in una sessione di babysitting, però quindi non vorrei ripetermi, però diciamo che sia tra noi che tra i professori c'è stato un po' di c'è stata un po' di confusione generale, perché anche adesso tuttora non è che ci siano indicazioni troppo precise, quindi i professori non sanno se fare delle super mega interrogazioni su tutto il programma molto precise, oppure lasciarci un po' più carta bianca e appunto essere un po' più liberi nelle quattro materie. E sono un po' tutti spaventati gli altri dal fatto che abbandoneremo
le loro materie, lo studio.
Quindi c'è anche questo tema qua da capire. Non so, per la difficoltà o facilità rispetto all'altro, vabbè, che altro non l'ho fatto,
certo.
Quindi però sicuramente, cioè, penso che questo, forse il fatto di avere solo 4 materie limiti ancora di più la possibilità dello studente di far vedere il fatto di aver sviluppato un pensiero critico, far vedere, cioè potersi esprimere liberamente, e dire ciò che gli viene in mente, ciò che vuole dire, magari anche temi che gli sono più interessati, come invece si poteva fare un po' più liberamente con l'esame di maturità dell'anno scorso, in cui sì, c'erano tutte le materie, sì, era un'interrogazione, però diciamo che alla fine il filo conduttore, la prima cosa te la davano loro, però poi i professori, però poi andavi un po' tu per la tua strada e ti aggiustavi un po' tu.
Certo, creavi connessioni.
Esatto, per come sembra presentato questo, l'impressione nostra è che sembri un po' limitare il pensiero dello studente, ecco, un po' la libertà di dire la sua.
Certo, anche perché nel decreto precedente si parlava esplicitamente di colloquio, quindi non di interrogazione, poi al di là di come andasse. Adesso, come dire, anche questa parola sembra un po' sparita. Camilla, tu che dici? Avete parlato con i vostri insegnanti? Come
sì,
sta andando?
Diciamo che io concordo abbastanza con la Betta, più che altro anche i nostri professori sono abbastanza spiazzati da questa riforma. La prima cosa che ho pensato io quando l'ho vista a settembre è stata che ne sarà delle altre materie, proprio perché naturalmente uno studente, dopo aver scoperto queste 4 materie, appunto si andrà a concentrare su quelle, anche perché appunto ora che è un'interrogazione, non più un colloquio, un dialogo, bisogna sapere più nello specifico queste quattro materie e si andranno più a tralasciare le altre. E di questo i professori sono abbastanza consapevoli, appunto come l'ha detto Elisabetta, un po' temono cosa faremo noi dello studio di quelle materie. E io penso più che altro che quando il metodo precedente, l'esame precedente andava diciamo a valorizzare sia in parte lo studio ma principalmente lo sviluppo delle competenze dello studente, questo nuovo esame invece va più a valorizzare le conoscenze, che ovviamente sono una parte fondamentale del percorso di studi di una persona, ma secondo me...
Però le conoscenze, come
alla
dire...
Alla fine di un percorso, esatto, le conoscenze non sono il focus principale, ma lo sviluppo delle competenze è anche interdisciplinari, è la cosa più importante. Questo esame non andrà a permettere molto questa componente, perché appunto è un'interrogazione, il professore ti farà una domanda e tu risponderai, da quello che ho capito.
Esatto, perché come insomma, abbiamo detto anche prima, vi interrogano fino a 3 giorni prima, fino a 1 settimana prima, no? Per cui esatto. Diciamo che sui contenuti dovrebbero essere già contenti. Poi me lo immagino anch'io, i commissari esterni, nessuno sa bene come funziona, è chiaro che la paura degli studenti sia quella, oddio adesso magari arriva questa persona, apre il libro e mi dice parlami di questo, no? La paura immagino possa essere anche questa.
Ragazze, Camilla e Betta, abbiamo detto voi andate entrambe al liceo classico, in 2 licei classici diversi, e quindi torniamo al discorso di prima, fra le materie dell'orale, per voi il ministro ha individuato storia e matematica. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra che questa scelta rappresenti la possibilità di arricchire il vostro percorso, oppure vi sembra una scelta poco coerente con gli studi che caratterizzano il vostro indirizzo?
Vai Betta, facciamo come prima.
Allora, storia, diciamo che noi in classe siamo stati contenti per entrambe le materie per motivi diversi, nel senso che storia ci andava bene sia interna che esterna, è alla fine alla base di tutto, noi la facciamo bene, è anche utile per collegamenti e per collegarsi tra le varie materie, quindi ce l'aspettavamo. Matematica, non ce l'aspettava nessuno, non pensavamo neanche, non avevamo neanche preso in considerazione, facendo il toto materie, la possibilità di una materia scientifica, diciamo. Diciamo, come prima diceva anche Silvio, ho sentito l'intervento, secondo me la matematica classica viene affrontata un po' in maniera laterale, un po' passa un po' sempre in secondo piano, e quindi alla fine noi siamo rimasti tutti un po' spiazzati. Si farà, si è sempre fatto, ce la faremo anche noi, almeno interna, quindi...
Certo.
Boh. Diciamo che, per collegarmi a quello che ho detto prima, probabilmente poi diciamo, si limita ancora di più la possibilità dello studente di dire la propria e fare un vero discorso in cui possa dimostrare le sue capacità.
E le sue competenze, sempre di connessioni.
Esatto.
Sì, anche perché mi immagino che anche gli insegnanti, insomma, non se lo aspetta nessuno, probabilmente se lo aspetta.
No.
Poi, adesso non è che dobbiamo dire che sia un male, perché ovviamente non è questo,
no.
Però sicuramente totalmente inatteso, e quindi forse anche no, nella modalità poi di conduzione delle lezioni, vabbè, insomma, ne parlerete con i vostri docenti. Camilla, da voi? Professore o professoressa di matematica, stupita o stupito?
Sì, abbastanza. La nostra ne abbiamo parlato proprio oggi, perché prima che uscissero qualche lezione, prima che uscissero le materie, la nostra stessa professoressa ha detto che lei non si aspettava uscisse matematica al classico, perché non esce quasi mai, e soprattutto era stato detto che all'orale, essendo 4 materie, sarebbero state 4 materie di indirizzo. Quindi ovviamente
certo.
Non matematica al classico, e quindi lei non se l'aspettava. Oggi ne abbiamo riparlato, abbiamo chiesto un po' come sarebbe andata essendo interna, come avrebbe gestito la cosa. Lei ha fatto intendere che ovviamente matematica più che una materia orale è una materia pratica, perché c'è la teoria ovviamente, ma la si può spiegare, ma senza gli esercizi non si fa molto di matematica, e quindi saranno più esercizi. Magari ci chiede di svolgere un esercizio e spiegare la regola che è stata usata, però appunto come materia d'orale forse non era la scelta migliore, però è anche vero che in questo modo una materia che poi al classico magari non viene così approfondita sempre, poi dipende spesso dal professore, però non viene approfondita così viene fatta ovviamente, però...
Certo, diciamo che il paradosso è un po' quello che dicevamo prima con l'insegnante, sono comunque 2 ore che avete alla settimana, no? Per cui è chiaro che in 2 ore, in 4 mesi, non è che uno possa cambiare completamente, no, la modalità di insegnamento per renderla più vicina al sviluppo del pensiero logico, anche matematico. Insomma, un po' complicato, no? Adesso esce così, è chiaro che per forza, immagino, dovrete lavorare sulle procedure. E va bene ragazzi, avremo tantissime altre cose da chiedervi, ma la scaletta e il minutaggio ci impone di salutarvi qua. Siete state gentilissime e magari vi risentiamo nei prossimi mesi e ci dite come va.
Certo.
Va bene? Dai, grazie mille.
Perfetto, grazie mille.
Ciao. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, buona ciao. Serata.
Grazie anche a voi. Insomma, abbiamo sentito quindi Betta e Camilla, 2 studentesse del liceo classico, insomma questo quanto abbiamo detto pensiamo possa valere anche per altri percorsi in cui le materie individuate per l'orale sono poco coerenti con la specificità dei corsi di studio. Pensiamo per esempio a storia dell'arte che compare al liceo delle scienze umane insieme a inglese e non compare invece al liceo artistico. Wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're strong. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, 'cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket. E di nuovo a fuori registro, voci tra i banchi di scuola. Stiamo parlando questa sera di maturità. E non stiamo parlando di Olimpiadi, anche abbiamo detto che insomma siamo un po' perplessi noi dalle scuole chiuse, degli edifici scolastici chiusi tutto il giorno, però c'è un insegnante che non si firma e che ci dice che invece per lui o lei il 6 febbraio è cosa saggia, buona e giusta che le scuole siano chiuse. Allora, dicevamo che stiamo parlando di maturità, della nuova maturità che quest'anno è cambiata. Abbiamo raccontato che da quest'anno non ci sarà più il documento da cui partire per iniziare un colloquio interdisciplinare con i docenti, ma le materie orali saranno solo 4 e sono appena uscite negli scorsi giorni. Sentiamo allora adesso un altro insegnante che ci allontaniamo un po' dalla zona lombarda, che è Andrea Masala, che insegna italiano in un liceo.
Masala,
ci stavo pensando, ma sarà Masala o Masala, ovviamente l'ho sbagliato, in un liceo artistico di Roma. Andrea, benvenuto e scusa la pronuncia.
No, magari lo sbagliano tutti, buonasera.
Ciao, buonasera. Allora Andrea, senti, chiediamo anche a te, quali sono secondo te le criticità di questa nuova formula dell'esame di maturità? Abbiamo detto che non è proprio tanto nuova, però insomma è nuova rispetto agli ultimi 30 anni, va?
Sì. Beh, è nuova perché poi appunto, come sappiamo, ogni ministro che arriva deve fare un qualcosina a costo zero nella scuola, e quindi andare a lavorare sull'esame è una delle cose che sì, porta un po' anche alla ribalta mediatica, quindi insomma conviene, non costa niente al ministro, insomma, vai, agli studenti. Allora io la prima che intravedo è proprio la modalità stessa. Noi stavamo vedendo un film, La Tregua, di Francesco Rosi, preso dal libro di Primo Levi, e devo dire che stranamente i ragazzi, eravamo al cinema a Roma, erano molto presi, mentre stavamo sul finale, quindi insomma stavamo per scoprire se questo povero Primo Levi, che fa sto nostro sto ritorno, riuscisse a tornare mai a casa, e una ragazza nel buio del cinema, sono uscite le materie, no. E da quel momento nessuno, 300 persone, non ha più visto il film, non sanno proprio se è morto Primo Levi, se ha incontrato un dinosauro e ha combattuto contro i dinosauri, non hanno saputo più niente, e hanno parlato per mezz'ora dentro questa sala di questa cosa. C'è una ragazza uscita piangendo perché ha paura di fisica. Noi sono uscite filosofia e fisica da noi, no, come sapete,
sì.
E si aspettavano naturalmente tutti storie dell'arte, perché poi appunto diciamo sono uscite, ma in realtà sono state scelte.
Quindi, cioè, insomma, non era un sorteggio.
Non è un sorteggio, appunto, quindi insomma, la scelta sembra anche un po' sadica, sinceramente, ma comunque. E quindi la principale criticità che vedo è una a monte, cioè questa idea che la scuola sia tutta da volgere al test finale, no? Cosa che però devo dire che noi docenti avvaliamo tantissimo, perché tutti i miei colleghi non fanno altro dal primo al 10 settembre, quando siamo entrati in classe, a quelli del quinto non fanno altro che dirgli: quest'anno avete l'esame, questo lo devi fare perché hai l'esame, e come fai a fare l'esame se non fai questo? Cioè,
no, ma infatti cui... Andrea, scusa, infatti diciamolo, magari sì, molti ascoltatori non lo fanno, effettivamente sia con l'esame precedente sia con questo, l'esame pesa tantissimo nella valutazione, l'esame in sé proprio, no? Non pesano meno i 5 anni precedenti dell'esame.
Sì, questa la trovo una cosa assurda, e però ci dice come è concepita la scuola, no? Sì, insomma, per l'appunto uno potrebbe aver fatto 3 anni benissimo e uscire con un voto medio, insomma, solo perché magari appunto allo scientifico, il computer, la matematica, esce proprio quella funzione che non sai fare, insomma, è un po' un terno all'otto,
sì,
naturalmente, no? Al commissario di italiano non piace quel tuo modo di scrivere, non piacciono quelle idee, insomma.
Certo.
Veramente basare così tanto tutto su un esame. Ma poi appunto le altre criticità che vedo è che selezionare 2 materie a gennaio, fine gennaio, vuol dire di fatto consegnare all'oblio le altre, per quanto noi ci diciamo no, noi spiegheremo che invece sono importanti e continuare la maturità dei ragazzi, noi incentiamo, sì, ma insomma, visto che tutto il sistema spinge a considerare le cose in quel modo, è lo studente che è anche realista, fa i suoi conti e reagisce allo stimolo, reagisce con lo stimolo conseguente, insomma, no? Con l'azione conseguente. Quindi quello che vedremo è che a scuola mia, che ne so, storia, io ero arrivato alla Seconda Guerra Mondiale contento che alla fine dell'anno si era arrivata alla guerra d'Ucraina contemporanea, e probabilmente sarà molto difficile,
certo,
fargli appassionare, fargli seguire questa cosa, no? E così i miei colleghi, appunto, storia dell'arte, è rimasta lì, era convinta di doverli preparare per fare un bel esame, eccetera, i ragazzi dell'artistico, naturalmente, ma insomma questo, deciderle così tanto prima, chiaramente fa sì che molto probabilmente in moltissime scuole diventeranno le uniche materie che veramente si fanno, insomma, no? Veramente non si capisce il senso di questo fatto, cioè farla uscire la sera prima, insomma, è sadico altrettanto, ma insomma, quello che...
un po' più però, a ridosso, insomma, no? Infatti, lo dice anche Marco, un ascoltatore, dice ai miei tempi le materie uscivano molto più a ridosso, io non me lo ricordo quando...
Sì, anch'io però... ne parlavo ieri.
Sì, sono... sì, uscivano in primavera, insomma.
Esatto, due mesi prima, un mese e mezzo prima.
Sì, 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 sì. E a quel punto uno poteva dire, va bene, adesso ci concentriamo, aveva un senso sempre se ha senso che ci si concentri su una materia, cioè non ragioniamo mai che noi queste materie le dividiamo per comodità di divisione dei saperi, certo. Ma che poi il sapere è uno e noi dobbiamo insegnare a questi ragazzi appunto a riunire i saperi, cioè tanti docenti gli fanno diverse discipline, ma poi soprattutto noi poi credo delle materie umanistiche, forse non so, dovremmo insegnare la totalità invece di quello che abbiamo studiato parcellizzandolo, no? Un esame fatto così ti spinge sempre di più a questa idea della specializzazione, che è un'idea proprio vecchia,
sì,
molto vecchia e non adatta al mondo che si sta preparando, che è un mondo che cambia continuamente, velocemente. Per quanto ti specializzi non sei mai specialistico, quindi l'unica arma che abbiamo è quello di essere il più umanisti possibile, il più aperti a tutti, capaci di adattarsi ai cambiamenti, perché si sanno quelle cose fondamentali, quei fondamenti culturali che ti permettono di essere utile.
E infatti noi, che io e Lara, che siamo un po' perplesse, diciamo, su questa forma di esame, abbiamo l'impressione che sia un po' la punta dell'iceberg, quello che rimane sommerso sotto il filo dell'acqua è un'idea di scuola, al di là dei proclami su una scuola capace di prendersi carico della formazione integrale dei ragazzi, passa un'idea di scuola in cui la funzione principale del docente è ancora quella di trasferire nozioni e conoscenze, di verificare che questo trasferimento sia andato a segno, a buon fine, con le interrogazioni che si susseguono nel corso dell'anno e poi anche nel momento dell'esame. Cioè, ci sembra che il ragionamento sull'esame si possa aprire a un ragionamento più complessivo. Che dici?
Assolutamente sì, cioè, è proprio questo. Sì, noi partiamo da quella che appunto tu chiamavi la punta dell'iceberg, per dirci un po' come vorremmo rifare questa scuola. Certo, adesso noi ce lo stiamo raccontando così, tra l'altro complimenti perché è proprio bella, ho sentito prima, è molto carino la formula della vostra trasmissione. Dico, però sai, poi bisognerebbe cercare di capire come veramente ricambiare la scuola da cima a fondo, perché ormai mi sembra evidente che ha bisogno di un cambiamento totale per adattarsi alle mutate esigenze, alle coscienze diverse dei ragazzi, a tutta questa cosa dei social e poi l'intelligenza artificiale, eccetera. Il mondo ci presenta delle modifiche enormi, ma anche per esempio da noi il calo demografico, l'immigrazione, cioè tante cose sono cambiate. Abbiamo ancora una scuola che era fatta e funzionava per quell'Italia degli anni 50-60. E piano piano poi, insomma, le cose, la scuola è peggiorata l'idea pedagogica, prendendo tutti questi anglismi che però presi male, eccetera. Insomma, c'è bisogno di un cambiamento totale, ma non vedo ragionamenti in questo senso, no? Io per esempio trovo ancora assurdo che io ho tre figli, di cui due hanno fatto la maturità già, questi miei figli a 13 anni hanno salutato dei loro amichetti in terza media, e alcuni di questi amichetti non li rivedranno mai più, perché se uno fa a Roma, io credo a Milano sia ancora più così, se uno fa un liceo e uno fa un professionale, probabilmente nella vita non si rincontreranno mai più, se non quando quello che ha fatto il professionale andrà a montare un'antenna a casa di quello che ha fatto il liceo, insomma, no? E magari si scopre che quello che ha fatto il professionale guadagna il doppio di quello che ha fatto il liceo, perché il mondo si è anche un po' rovesciato da questo punto di vista. Però io credo che sì, come abbiamo unificato le medie negli anni 60, sia ora di unificare almeno un biennio, un triennio delle superiori.
E magari, ragazzi, sì, e magari spostare un anno alle medie.
Sì, o forse proprio fare sì, o forse anni. Eliminare le medie, fare 6 di elementari, poi non lo so, insomma, quello poi si possono studiare.
Comunque, qualcosa,
varie formule.
Esatto, bisognerebbe
studiarla. Ma senti, Andrea, già che stai pensando delle riforme dell'ordinamento scolastico italiano, riformiamo anche l'esame di maturità. Tu come lo penseresti se lo dovessi immaginare?
Innanzitutto io veramente, allora io, c'è chi dice eliminiamole, eccetera, secondo me che i ragazzi abbiano un rito di passaggio tra età adolescenziale e adulto, poi non si diventa più adulti a 18 anni adesso, naturalmente, no? siamo adolescenti fino a molto tardi, però comunque un rito di passaggio. Trovo assurdo che ci sia questa preponderanza dell'esame sul voto, perché credo che quello che conti sia il curriculum reale, no? Con questo, appunto, il portfolio, competenze, i crediti, eccetera, tutto con questa logica di misurazione estrema, no?
No, il percorso, dici tu proprio.
Sì, sì, il percorso formativo, quello che è il rapporto col sapere, il rapporto col gruppo classe, il rapporto con la scuola, la maturazione, non proprio il fiorire della persona, bisognerebbe considerare. E poi sì, l'esame, insomma, può dare qualche punto in più, qualche punto in meno, qualche caratteristica descritta. Abbiamo questa ansia di far misurare da qualcuno esterno, perché ci deve essere questa oggettività. È possibile valutare oggettivamente?
Assolutamente no, basta, no. Diciamo di
cioè
no,
l'unico modo
possibile
per poterlo fare è schiacciare tutto verso il basso. Certo. Misuro alcune competenze,
livellare, standardizzare,
eccetera.
Esatto.
Però appunto mi perdo tanto così, no? Mi no. perdo proprio tanto,
ma,
tanto.
Ma poi è anche un paradosso adesso, soprattutto nella scuola primaria, secondaria e primo grado, abbiamo imparato finalmente, direi, a parlare di personalizzazione, individualizzazione del...
Sì.
No, dell'insegnamento apprendimento, non so come funziona le superiori in questo momento, però ecco, sembra che proprio no, si vada in direzione contraria, cioè si obbligano i docenti ad andare in direzione contraria, se poi il fine diventa di nuovo un esame parcellizzato con interrogazione in cui scompare tutto quello che in teoria si è provato a costruire prima.
Sì, sì, esatto. La logica stessa, appunto, del passare così tanti anni, sai, noi siamo l'unico animale che i suoi cuccioli li tiene tanto, così tanti anni in formazione, no?
Sì.
E sono state conquiste, perché prima i bambini andavano a lavorare a 6-7 anni, no? Ogni anno di più di scuola è un anno elevato alla fatica, al lavoro, eccetera, quindi è una conquista di questo animale uomo, però è una conquista che ha un senso. E funziona quando ha un senso, e mi sembra con questa ansia di misurare e soprattutto di pensare a dobbiamo prepararli al lavoro, no? È come se fosse tutto un grande corso di formazione parcellizzato, e si perde proprio il senso della scuola. Poi che questo succeda in Italia è particolarmente triste, perché insomma le università sono nate qui, il sapere umanistico che ha fondato queste cose è nato qui, è come se ci fossimo dimenticati tutto, corriamo appresso a quello che pensiamo siano i modelli stranieri, no? Perché in realtà, per esempio, la scuola americana, in questo senso io la trovo più interessante, appunto, che è una scuola unica in cui poi alcune materie invece se le sceglie lo studente, avete visto nei film, no?
Sì.
Tu che vai a fare? Ah, io letteratura, tu io chimica, perché ognuno fa come gli... Perché c'è questa idea che ci sono alcune materie unificate, che è come una grande scuola unificata, e poi ognuno si specializza.
E altre che ti interessano
ambito,
di
no?
più, magari. Certo.
Sì, io per esempio, quella è scuola anglosassone, americana, però insomma nessuno parla mai di quel tipo di scuola qui, no? È tutto pensato sul teach to test, insomma, insegniamo per verificare, è la verifica più oggettiva possibile, ci riempiono di griglie, di valutazione, burocrazia, carte su carte, e perdiamo proprio il senso pedagogico del rapporto docente-discente.
Andrea, scusami, abbiamo volato abbastanza alto, torniamo un attimo alla concretezza. No, bellissimo, è stupendo, ci piace. C'è un ascoltatore che diceva: non è vero che non c'è arte all'orale nei licei artistici, attenzione a dare informazioni corrette. Dimmi se ho capito bene, io penso che tu ti riferisci al fatto che non c'è storia dell'arte. Arte c'è,
storia dell'arte, certo.
Certo, le discipline
arte c'è
artistiche,
perché c'è la prova, l'elaborato in una disciplina artistica, che non è
storia
dell'arte.
C'è la prova, c'è la prova pratica, esatto, certo, che non è detto che però sia arte, perché i licei artistici hanno vari indirizzi, chi fa grafica farà un elaborato grafico, chi fa scenografia. Sì, certo, la materia di indirizzo, come in tutte le scuole, come in tutti, almeno i licei, è la seconda prova, insomma, no?
Certo.
Da noi è particolare perché ci sono, mi sembra, 5 giorni di tempo
sì,
per farla.
Sì, 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 è più lunga. Andrea, ti dobbiamo proprio lasciare.
Va
grazie
bene.
Grazie mille.
Grazie di essere
grazie
stato con
voi,
noi.
Grazie a voi, buona serata, in bocca al lupo a tutti i ragazzi d'Italia, le ragazze d'Italia.
In bocca al lupo, sì, grazie.
Ciao.
Ciao Andrea.
Grazie a voi,
ciao.
Arrivederci.
Ciao. Ebbene, abbiamo parlato tanto di maturità, abbiamo sentito due insegnanti e due studentesse, adesso ci salutiamo anche noi con una canzone che in questo momento è necessaria.
Giusto un pezzettino.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue,
A city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night.